ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Ehi fu, siccome immobile, dato il mortar sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita la terra, al nunzio sta. È il 5 maggio 2010, benvenuti a Earth Intruders, rassegna stampa. Siamo in compagnia di Elisa Speronello.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia.
Ciao,
e buon 5 maggio.
E buon 5 maggio, che ci ricorda sempre un sacco di cose divertenti e simpatiche della nostra infanzia. Quanti di voi hanno imparato questa poesia a memoria?
Io no.
No? Ok, io sì. Quanti di voi se la ricordano? Questa è la vera domanda.
C'è un altro paio di maniche, questo. Ricordarselo. Beh, e averla studiata a memoria.
E invece possono comunque commentarci se se la ricordano, potete scrivere la vostra tesina, non so, qualche cosa, i vostri commenti delle poesie, così come si facevano alle elementari, alle medie, alle superiori, sui nostri contatti cercando Radio Bue Padova
su Facebook, logicamente,
naturalmente, su Skype a radio_bue_diretta,
sì. E se su Messenger c'è radiobue@live.it, aggiungeteci, noi vi aggiungeremo di ritorno.
Oppure una mail a diretta@radiobue.it, che poi Enrico Bassi la legge. Diamo subito un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Dal Corriere della Sera, Scajola si dimette, mi difenderò. Il ministro lascia dopo giorni di accuse il premier, alto senso dello Stato. Ed è polemica per una frase sulla libertà di stampa. E poi ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, solo 4 anni di liceo per anticipare l'università, la proposta del rettore della Bocconi. E poi per il ministro il dispositivo è in regola, si parla del semaforo T-RED, con 60 milioni di multe che erano state affidiate e poi invece sono state sospese e mo adesso le pagate.
Continuiamo con la Repubblica di oggi, tiene banco il tema su Scajola. Scajola lascia, scossa nel governo. Appalti a Roma, un'altra inchiesta su Verdini, perquisita la sua banca. Continua più sotto, paura in Europa, la Grecia affonda le borse. In più la polemica, se gli intellettuali ebrei criticano Gerusalemme e per lo speciale culturale R2 il Pantheon degli scienziati che hanno salvato più vite.
Sempre la Grecia in prima pagina della stampa, Grecia e Spagna fanno crollare le borse e l'euro, i mercati bruciano 140 miliardi, vola il prezzo dell'oro. E ancora via Scajola, voci di altri blitz a Perugia e caccia all'agenda con 1000 nomi. L'Olivera all'esposto anonimo che ha dato il via all'indagine. Maltempo, onde alte 6 metri a Nizza, mareggiata in Liguria, devastato a Lazio, allarme valanghe in montagna.
Il giornale di oggi, quindi di mercoledì 5 maggio, tiene banco ancora il tema su Scajola. Scajola lascia, è l'ora degli avvoltoi, assedio al governo. Il ministro si dimette, cosa rara in Italia, ma la sinistra non basta. E una battuta del premier sulla stampa scatena un putiferio. Continua più sotto, sempre il tema della Grecia che contagia la Spagna, borse a picco. In più, così non lavoriamo nelle soprintendenze.
Chi ha pagato la casa di Scajola si chiede l'unità, dalla prima pagina all'ultima tegola, il ministro lascia, immobile comprato forse da altri, l'ira del premier, ridicolo, guerra per il sostituto. Poi ancora, governo nella palude e il commento di Bersani, avanti il prossimo, i guai di Cosentino e Co, grandi opere, e Bertolaso che attacca il film della Guzzanti, Dracula.
Concludiamo con il Sole 24 Ore di oggi, un gesto che lascia un'ombra sul governo, quindi l'effetto contagio sulle borse e in più OCSE riforme per crescere in calo la cassa d'aprile. Inoltre, in basso, Vodafone, Wind e Fastweb pronta al lancio di una rete in alternativa a Telecom.
Che che cosa abbiamo selezionato di bello fra gli articoli di oggi?
Oggi partiamo con un tema che già un po' abbiamo introdotto attraverso le nostre prime pagine. Parliamo della libertà di stampa. Quella famosa frase che è stata fatta sotto forma di battuta dal nostro premier, che sta un po' sollevando gli animi di destra e di sinistra, insomma, di tutti. Sì.
Tutti.
Allora, no, diciamo, l'articolo che abbiamo selezionato è tratto dal Mattino, a pagina 5, e titola così: libertà di stampa, da noi fin troppa. Berlusconi attacca le informazioni e dice: ho perso un collaboratore capace. Ovviamente siamo a Roma e l'articolo è scritto da Gabriele Rizzardi. Il nervosismo è palpabile e questa volta il premier arriva a dire che per quanto riguarda la libertà di stampa in Italia ce n'è fin troppa. E pazienza se dalle opposizioni si leva un coro di proteste e si fa notare che la libertà di stampa o c'è o non c'è. Quanto a Scajola, dopo aver chiesto per 2 giorni al ministro Liguri di difendersi con i denti, alla fine Berlusconi è stato costretto ad accettarne le dimissioni. Il premier ha espresso il suo apprezzamento e quello di tutto il governo per come ha interpretato il ruolo di ministro dello sviluppo economico. Il ministro Scajola, si legge nella nota ufficiale, ha assunto una decisione sofferta e dolorosa che conferma la sua sensibilità istituzionale e il suo alto senso dello Stato, per poter dimostrare la sua totale estraneità ai fatti e fare chiarezza su quanto gli viene attribuito. Continua poi l'articolo: il premier si trova nella difficile condizione di dover sostenere un ministro che, anche se non indagato, deve difendersi dall'accusa di aver comprato un appartamento al Colosseo utilizzando assegni in nero provenienti dall'imprenditore Diego Anemone, finito nell'inchiesta sugli appalti per il G8. Una situazione che allarma anche Bersani e lo fa parlare di un governo paralizzato e di una maggioranza in stallo ed azzoppata, e che prelude a strappi all'interno del centrodestra. Continua Di Pietro, che fa notare che ad essere contenti per le dimissioni di Scajola non è solo l'Italia dei valori, ma tutti gli italiani di buon senso ed onesti. Ma Berlusconi stenta a mantenere la calma e, dopo aver spiegato ai suoi interlocutori che si è dimesso un ministro molto capace, tira dritto e trova il modo per lanciare l'ennesima stoccata alla magistratura. È sempre la solita storia, la verità è che si accaniscono contro di noi. Le dimissioni di Scajola sono accompagnate da un coro di critiche dall'opposizione, ma anche da voci interne al PDL, tipo ai deputati. Aveva troppi nemici in partito, dicono, e la magistratura viene invitata la magistratura a fare più carezza. I leghisti infine concludono e loro non versano di certo lacrime, e abbiamo degli altri uomini giusti per portare avanti il ministero di Scajola.
E restiamo nella politica italiana, leggendo quello che capita anche in televisione, perché la nostra è una politica molto televisiva. Allora, ci ha fatto sorridere questo articolo di pagina 11 del Corriere della Sera, in cui si parla di D'Alema, che litiga ieri sera, è capitato a Ballarò, è sbottato, con delle paroline non male. Allora, l'articolo, pagina 11 del Corriere della Sera, dice: è accaduto ieri sera nel corso della trasmissione TV Ballarò dedicata al caso Scajola. Al termine di uno scontro molto aspro, il presidente del Copasir ha apostrofato duramente Alessandro Sallusti, il condirettore del giornale Il Giornale. Tra i due è stato un crescendo da quando la discussione, partita dalle dimissioni del ministro allo sviluppo economico, si è spostata sui presunti favori ai politici per acquisto di case e affitti agevolati. A Sallusti le spiegazioni che dava D'Alema non piacevano, i toni si stavano alzando, il co-direttore del giornale torna all'attacco: lei pagava un affitto, le ricordo, che era un'offesa per gli operai che la votavano. Si parla di quando D'Alema aveva anche lui degli affitti pagati a Ecocanone, nonostante che proprio
sì,
non ne avesse bisogno. Allora a quel punto il presidente del Copasir, D'Alema, si arrabbia e dice: Sallusti, lei è un provocatore, capisco che la paghino per fare questo servizio, ma si moderi. A questo punto Sallusti invece si inalbera: a me non mi paga nessuno. E lui non paga probabilmente l'insegnante italiano.
Penso anch'io.
D'Alema a questo punto ironico: ah no? Fa tutta questa scena gratis? Ma sia tranquillo, le daranno un premio, magari le manderanno qualche signorina. Aspetta, perché non finisce qui. Il conduttore del giornale non ci sta e dice: le signorine le usavano i suoi uomini in Puglia per corrompere, caro presidente. Dopo questo scambio di battuta, a questo punto D'Alema sbotta di brutto e apostrofa così: vada a farsi fottere. Tiè,
e vai
alla faccia della politica. Lei è un bugiardo, un mascalzone, pagato per fare il difensore d'ufficio del governo. Quindi quando a un certo punto non ce la si fa più, si deve proprio arrivare proprio al termine. Va bene, gli mancava solo un vaffa, Però diciamo lì vicino, non vai a farsi fottere, vai a farti fottere, mi pare che penso che sia equivalente. Che carini questi politici che fanno tutti i ciucciù papà, guarda qui, guarda là, attenzione, sì, lei non sa chi sono io, la denuncio, la querelo, e a un certo punto mandano a quel paese l'interlocutore.
Che bello.
Beh, questa è la nostra politica, e vai.
E per consolarci un po' dei nostri politici, spostiamo il nostro occhio vigile all'estero e siamo a meno 4 dalle elezioni in Gran Bretagna, che sono molto sentite nell'ambiente. Allora, questo articolo che sto per andarvi a leggere brevemente è tratto dal giornale a pagina 14, appunto al settore dedicato agli esteri. La TV arruola i comici, commenteranno il voto. A un giorno dalle elezioni più incerte degli ultimi 40 anni c'è chi sceglie di sdrammatizzare. Basti pensare che i risultati finali verranno proiettati per la prima volta in tempo reale sul Big Bang di Londra. Un grandissimo cambiamento dall'austera Inghilterra, eh? Cioè siamo veramente davanti a un cambiamento epocale. E l'attesa pesa un po'. I risultati finali sono previsti durante le prime ore del mattino di venerdì e ci pensa l'emittente Channel 4 ad offrire ben 4 ore di intrattenimento mentre lo spoglio dei voti procede. La più spregiudicata delle reti nazionali ha infatti deciso di sorprendere tutti ancora una volta, affidando il compito di commentare la lunga notte elettorale a 4 comici ben noti al pubblico inglese. Si tratta di Rory Benner, Charlie Brooker, Jimmy Carr e David Mitchell.
No, che cosa mi dici? Addirittura Mitchell?
Sì, addirittura lui.
Ma non saranno un po' di commenti leggeri leggeri? Ci andranno giù pesante, eh?
Beh, d'altra parte, se i politici non fanno queste battute un po' divertenti come succede in Italia, devono pensarci i comici.
Oh sì, beh, che tristo paese che è l'Inghilterra, dove i comici fanno
poverini.
I comici e i politici fanno i politici.
Mi dispiace tantissimo. Comunque sì, c'è anche una bellissima foto in cui si vede il leader dei conservatori, David Cameron, che saluta i suoi sostenitori, mentre i Tory lottano per la maggioranza assoluta.
Bene, speriamo che vincano i migliori o i più divertenti.
Speriamo.
E restiamo nella politica estera parlando della nostra vicina di casa, la California, perché sappiamo tutti che tutti noi abbiamo una seconda casa in California. No, dai, scherzo, si parla del governatore più simpatico che uno degli stati degli USA abbia mai avuto, cioè Schwarzenegger. Che è tanto simpatico,
che
non
tutti
è.
Vorrebbero.
Che tutti vorrebbero. Si sa, insomma, sono molte leggende metropolitane per cui lui girerebbe con un carro armato per le strade per la sicurezza dei suoi cittadini. E è un leader conservatore, è stato acclamato di voti. La California è nello stato, insomma, non ha avuto dei problemi, non ultimo quelli economici, sa che ha avuto un grosso tracollo. E che succede adesso? Schwarzi si ribella a una severa legge. Dice: un'intrusione impropria dello Stato nella vita delle persone. Parliamo di intercettazioni telefoniche? Parliamo forse di limitare l'uso delle armi, la distribuzione gratuita delle armi che c'è, diciamola così, in America? No, assolutamente. Si parla di sigarette. Con questa tesi, cioè quella dell'intrusione impropria, il governatore della California, Arnold Schwarzenegger, ha posto il veto all'applicazione della legge che prevedeva di bandire il fumo da spiagge e parchi pubblici nel suo stato. Se fosse entrata in vigore, la legge avrebbe comportato una multa di $100 a chiunque fosse sorpreso a fumare in uno dei 278 parchi e spiagge del Golden State. Sigarette, sigari e pipe sarebbero stati ammessi solo in parcheggi e camping. Un limite che l'ex attore e bodybuilder... Sì, bodybuilder.
Bodybuilder.
Bodybuilder, grazie. Tu che sei una bodybuilder, per fortuna, mi correggi.
Si vede anche.
Esatto. Insomma, l'attore e il bodybuilder amante del sigaro, al punto da farsi costruire una tenda smoking accanto al Campidoglio, non era affatto pronto ad accettare. Ma il problema non è solo quello della salute, che insomma costa un sacco di soldi alle casse dello Stato, è anche un problema ambientale. Secondo le stime ufficiali, i mozziconi di sigaretta rappresentano la fonte di inquinamento maggiore sulle spiagge americane, dove si accumulano con un ritmo di 250 miliardi all'anno. Si vede che sono molto nervosi da quelle parti. La nicotina dispersa nell'ambiente in dosi tanto colossali mette in serio pericolo la flora e la fauna marine. Il fumo passivo, insomma, è l'ultimo dei mali, c'è anche un motivo economico. Non abbiamo il budget per pulire quei mozziconi, forse questo è il motivo reale. Ci sono giorni in cui andare in spiaggia è come razzolare in un enorme portacenere stracolmo, dicono dall'America, per non parlare poi del rischio incendi. Secondo il California Department of Forestry, il fumo è responsabile dei 25 peggiori roghi della storia della California, compreso quello del 1999. Porca loca, quindi fumare fa male, ma non a te che fumi, a tutti gli altri.
Beh, e alle... comunque, per spezzare una lancia a favore di Schwarzenegger, cioè, è brutto comunque andare in spiaggia a trovare il mozzicone di sigaretta. Cioè, non ha tutti i torti, eh.
No, Schwarzenegger blocca la legge che...
Ah, la toglie?
Sì, questo è il problema.
Allora è proprio tutto matto.
Sì, ma grazie. Allora, Elisa, ti faccio degli schemini se vuoi.
Io ho capito il contrario, ti giuro.
Ma no, ma siamo tutti, sono pure d'accordo pure io che sono fumatore. Dico, in spiaggia tu stendi l'asciugamanino, poi ti alzi e c'è puzza, c'è la
che
cosa
d'oro.
È una schifezza. Nei parchi pubblici, soprattutto in quelli che magari sono anche, cioè, un patrimonio reale, mettete dei posacenere, non le buttate a terra sti mozziconi, ma neanche in città non si fa da nessuna parte.
Infatti.
C'è gente che si ferma al semaforo, apre la portella e svuota il posacenere.
Assolutamente.
Ma scherziamo.
Comunque dai, Arnold caro, ascoltami bene. Per favore, rinsavisci.
Puoi farcela. Elisa, ti prendo un caffè?
Sì, dai, due anzi, doppio. E ora mi tocca rinsavire perché devo parlare di una cosa importantissima.
Un argomento serio?
Sì, molto serio, anche perché credo che la maggior parte degli italiani non sappia nemmeno di cosa sto andando a parlare, quindi introduco brevemente. Io lo so perché mia madre è un'insegnante e me ne ha parlato qualche giorno fa. Domani, più avanti, verso fine giugno, verranno somministrati i bambini di seconda elementare e di quinta elementare e poi anche i ragazzi delle medie di prima e di terza media dei test che si chiamano test dell'Invalsi. L'Invalsi è un istituto per la valutazione, ecco, e questi test sono molto difficili, mi diceva mia madre, per quello che per i programmi che vengono fatti, insomma, in seconda elementare, di cui mia mamma si occupa, e niente, e mettono un grande stress psicologico. Ma quello che mi preoccupa è quello che ho letto oggi in questo articolo che ho preso dal Manifesto a pagina 5 e intitola così: scuola, istituto, privacy rispettata, ma nessuno ha avvertito le famiglie dei bambini. È un test classista e razzista. Il questionario dell'Invalsi indagherà sulla vita privata degli alunni. Quindi siamo un po' preoccupati per la privacy, anche perché ci sono dati sensibili a rischio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede. A totale insaputa dei genitori, nel silenzio dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, giovedì in tutte le scuole elementari e medie italiane parte una schedatura razziale e sociale. Insieme ai test di matematica e di italiano dotati di un codice alfanumerico che permette di risalire al singolo studente, i minori saranno chiamati a compilare anche un questionario con informazioni legate alla vita privata e familiare. Questa è una rilevazione statistica promossa dall'Invalsi, che è stata già tentata negli scorsi anni a macchia di leopardo ed estesa invece ora a tutti gli alunni delle seconde e delle quinte elementari, prime e terze medie. Inoltre so che si parla anche di estenderla proprio alle superiori per il prossimo anno, prima, seconda e quinta superiore, quindi oltre agli esami di maturità, no? Facciamoci anche questi bellissimi test. Comunque continuiamo. I COBAS e alcuni osservatori sull'istruzione contestano i test per diversi motivi. Primo, non sono obbligatori visto che non esiste una direttiva amministrativa che li definisca tale, ma sono stati imposti dall'alto ai dirigente con una circolare di un dirigente dell'Invalsi. Secondo, quei test serviranno a decidere lo stipendio degli insegnanti, a schedare la gente e soprattutto contare la popolazione immigrata e comunque segnano la fine di una scuola universale prevista dalla nostra Costituzione. I primi aspetti preoccupanti sono relativi alla privacy. In uno dei moduli consegnato ad una classe, una direzione scolastica dice che intende raccogliere informazioni non rilevate al lato della prima iscrizione, che servono per il livello statistico, insomma, e che i dati saranno conservati secondo le norme della privacy. I moduli prevedono che oltre al nome, cognome, classe e sezione dell'alunno, i genitori scrivano il luogo di nascita dello studente, della madre, del padre e, se lo studente non è nato in Italia, di indicare l'età di arrivo in Italia. E poi tutto il titolo di studio del padre, della madre, professione del padre e della madre. I moduli saranno abbinati ai test invalsi fatti dall'alunno, quindi andranno nel registro degli invalsi, non è che rimangono nella scuola. Siccome negli anni scorsi, secondo le ricerche invalsi, le scuole del sud erano più brave di quelle del nord, perché gli insegnanti avevano fatto copiare, dallo scorso anno hanno deciso di rilevare anche la condizione sociale ed economica delle famiglie. Quindi, per questo motivo, appunto, è molto strano. I questionari sono tutt'altro che anonimi, perché le domande fatte ai genitori portano nome, cognome, classe del figlio, e i test e il questionario allo studente ha dei codici alfanumerici con i quali si può risalire tranquillamente al singolo alunno, insomma. Insomma, non c'è niente di male nei numeri, dicono, comunque. Peccato che chiedano anche se si ha un allarme in casa, e quindi si parla un po' del progetto del Grande Fratello, di controllare a distanza di vari anni il rendimento del singolo studente. Come faccio a leggere sul sito internet dell'Invalsi, lo scorso anno lo studente di seconda elementare si chiedeva: quanti libri hai in casa? Con chi vivi? Hai una camera tua? Studi con delle enciclopedie in DVD? Vogliono seguire un alunno, appunto, dall'elementare alle superiori, misurare la produttività con un modello toyotista, commenta ancora Tusini del Cobas Toscani. Questo distruggerà la scuola italiana, che finora non è stata massificata ma rivolta alla necessità del singolo. Il centro studi per la scuola pubblica intanto diffonde in rete un documento prodotto per l'Invalsi dal titolo "Un sistema di misurazione degli apprendimenti e la valutazione delle scuole", dove si parla espressamente di disegnare un sistema di incentivazione che premi i singoli operatori della scuola in funzione del conseguimento di obiettivi relativi agli studenti, e parallelamente agire su A. reclutamento e rimozione dei presidi sulla base della performance ottenuta, B. reclutamento e rimozione degli insegnanti fino a casi estremi, accorpamento o la chiusura della scuola. Più chiaro di così?
Cavolo, fa paura.
Fa paura.
Un bel po'. È bello che poi ci fanno sorridere con notizie come quella del Corriere della Sera, pagina 29, dove il rettore della Bocconi dice: ma potremmo fare che il liceo c'ha un anno in meno, così, per svegliare i ragazzi. Ma grazie al bigolo, tanto soldi non ce ne stanno, e quindi si sa che la situazione, se qualcuno segue la nostra rassegna stampa, sa che gli insegnanti è un mestiere oltre che duro e difficile, mal pagato e bistrattato. Poveri insegnanti, che fine gli fanno fare? Adesso li valuteranno addirittura con un test che serve a dare una classe più merito e l'altra meno merito.
Sì, ma fatto sugli alunni.
Fatto sugli alunni e sulla loro condizione sociale. Ma soprattutto non hanno parlato del fatto che se un maestro fa copiare, questo test non vale una cippa.
Infatti, sono misure comunque che non vanno bene.
Ci vorrebbero delle telecamere in aula. Tu che dici? Io metterei delle impronte digitali all'entrata.
Ma poi arrivano i vari fanatici della privacy che dicono no.
Sì, infatti.
Non si può, basta. Se no, devi
fare cari fanatici della privacy, se vi piace tanto la privacy, fatevi fatti vostri.
Che
okay?
Poi, sinceramente, se uno non fa niente di male, che male c'è? Cioè,
sì,
io sarei contenta di essere tutelata a questo
anche
punto di vista.
Io vorrei qui in radio una telecamera che mi osservasse 24 su 24, così mentre mi gratto l'ascella, la gioia
che
poi
bello.
Poi la gioia può serenamente criticarmi, oppure mentre mi gratto il fondo schiena. La risposta è quindi, più telecamere per tutti, questa è quello che ci vuole. E poi, per quanto riguarda la nostra privacy, al telefono, via con togliamo le intercettazioni, perché quelle sono le cose che importano. Questo, come siamo oggi, sono proprio così, un po' acidulo. Ma poi leggo queste notizie qui, come il rettore della Bocconi che dice, si chiama Guido Tabellini, caro rettore, noi la salutiamo, la stimiamo molto, però ci stupiva un po' questo suo intervento, che diceva che si potrebbe trarre benefici da il accorciare di un anno la scuola superiore. Dice: in questo modo i ragazzi si affaccerebbero al mondo universitario professionale a 18 anni, proprio come accade in molti paesi europei. Una maniera per essere meno in ritardo, oppure essere meno bamboccioni, quindi fuori dalle superiori prima, fuori dall'università prima, al lavoro prima e fuori di casa prima, perché siamo veramente sempre lì attaccate alle gonne di mamma. E io qui, va bene, sorvolo perché sennò veramente mi fanno chiudere. Ma dalle parole ai fatti il passo non è così breve, dice l'articolista a pagina 29 del Corriere della Sera. Perché anche Tebellini evidenzia che si dovrebbero fare una riorganizzazione di tutto il percorso scolastico, che un'impresa non è facile, cioè, considerato anche il fallimento del 3 più 2 universitario, la maggior parte degli studenti fa la specialistica, con il risultato che escono comunque dopo 5 anni. Ah, insomma, ste lauree, cosa dobbiamo fare? Regalarvele nel panettone? Metterle come sorpresa nell'uovo di Pasqua?
Oppure nel detersivo?
Nel detersivo o una raccolta punti della spesa?
Che bello!
Laureatevi in fretta e subito a lavorare e soprattutto fuori di casa, bamboccioni!
E adesso passiamo ad un'altra notizia che un po' fa un po' più sorridere, non parliamo di cose molto serie, anche se un po' preoccupante, soprattutto per me. Più cattive dopo l'inverno rigido, ecco le zanzare dell'estate 2010, soprattutto per me perché Alessandro, io sono allergica alle punture di insetto, specialmente quelle delle zanzare. Comunque questo allarme è la prima che senti, vero?
Sì,
sono tutta
allergica.
Strana io. Comunque l'allarme parte dalla Germania e in Italia si corre subito ai ripari. Questo articolo lo troviamo sulla Repubblica a pagina 23 ed è stato scritto da Alessandra Rettico. Roma, zanzare 2010, generazione parecchio pungente. Arriveranno presto, saranno milioni e molto affamate da tutta Europa. Le prime già a metà maggio, ma continueranno per 12 generazioni a svolazzare nella nostra vita, dunque per tutta l'estate. I vari DDT, d'altra parte, sono completamente inutili, o quasi, secondo la Stiftung Warentest, l'ente tedesco che
Bello
testa i prodotti...
Tedesco, eh? Non male il tuo tedesco.
Cosa vuoi dire? Si legge così, eh?
Ah, okay.
Stiftung Warentest e okay. Ho studiato tedesco per 5 anni, grazie.
Ah, si sente, no.
Yeah. Comunque hanno testato tutti quanti questi prodotti in commercio e su 21 creme e spray anti zanzare solo un terzo sono risultati efficaci, come ieri ha raccontato Die Welt, che è il famosissimo giornale tedesco, hai presente?
Certo, l'ho acquisito tutti i giorni.
Bravissimo.
Però per il canarino, eh.
Come fondo
della
gabbietta. Benissimo. Comunque partono già le ordinanze dei comuni. Ogni cittadino si avvigila nella manutenzione dei pozzetti, dalle piscine, delle acque stagnanti, altrimenti saranno multe molto salate, perché una lotta non è sempre efficace. Ecco compatibile, sì. In molti comuni, come per esempio Cremona, nelle piazze sorgono ovunque le bat box. Ecco, io te ne regalerei una.
Cos'è una bat box?
Sono piccole tane di legno artificiali per accogliere i pipistrelli, che sono dei grandi divoratori di insetti. Pensa, ne mangiano addirittura 2000 in un giorno.
Cavolo, ma ci vorrebbero più pipistrelli?
Eh sì, quindi ti regalerò una bat box, ricordamelo. E così ha deciso anche il comune di Godega di Sant'Urbano, a Treviso, e punta su questa campagna che si chiama Adotta un pipistrello. Fino ad ottobre, intanto a Ravenna, è iniziato un programma territoriale di contrasto, trattamenti di pozzetti stradali, aree verdi e scuole. Insomma, vediamo come quante ce ne saranno, più che altro.
L'eterna battaglia fra la zanzara e l'uomo si arricchirà di un nuovo capitolo, vedremo, saremo anche noi a vedere chi vincerà alla fine.
Mi raccomando, però io spero di vincere io, perché così non mi beccano.
E siamo venuti al momento del nostro ospite in diretta con noi dalla capitale, mica scherzi, qui abbiamo pezzi grossi. Siete chiedendo chi è? Pensate che sia forse pronto, Sara?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno Sara e bentornata ai microfoni di Radio 2.
Speriamo che oggi vada meglio come tono di voce rispetto a ieri.
Come stai? Passata un po' di tosse e raffreddore?
Sto un po' meglio, no, il raffreddore c'è sempre, la tosse di meno. Quindi speriamo.
Insomma, se sei andata a letto presto, magari bevendo un brodino o una camomilla giusto per riposarti, almeno per una sera. Io so che a Roma si fa sempre festoni, però insomma, almeno una sera potevi anche riposarti.
Potevo riposarmi, certo. Preparerò un tè. Ieri abbiamo lanciato un sondaggio alla radio, a Radio Sapienza, e i nostri radioascoltatori mi consigliavano un tè caldo, un latte col miele, quindi
okay, il miele è sicuramente efficace. Ma senti, volevo chiederti, ma noi qui quando usciamo la sera, il mercoledì sera poi è proprio la serata padovana per eccellenza, e ci beviamo lo spritz.
Sì.
Voi cosa bevete là di solito?
No, guarda, lo spritz da qualche tempo inizia a farsi vedere anche lo spritz nei bar romani. La serata, diciamo, per uscire non è da noi il mercoledì quanto forse di più il venerdì o il sabato. Negli aperitivi c'è di tutto, dal martini più tradizionale al Campari, insomma. Però non c'è
ancora
la tradizione dello spritz. Un alcolico tipicamente romano.
Tu devi
forse
sapere...
anche ignoranza mia.
Magari andate giù di vino in cartone, non lo so. Ma no,
quello c'è sempre.
Ma figurati che da noi lo spritz è così importante che se ne occupa anche il sindaco, ovviamente, perché poi è proprio un disagio sociale, oltre
no,
che un'aggregazione sociale.
Lo so bene perché le mie coinquiline sono originarie di Padova e salgono su per le feste e poi tornano sempre con delle foto improbabili di questi aperitivi molto prolungati.
È così, la vita padovana è anche questo, ma non solo, c'è anche un sacco di gente che lavora, che studia, che si impegna,
certo.
Come ad esempio io e anche Elisa Speronello che oggi è in studio con noi.
Ciao Sara,
sì.
Scusa se non mi sono
fatta
sentire prima.
Buongiorno.
Che è una ragazza che nonostante le sue limitate capacità cerca di darmi una mano ogni tanto proprio il mercoledì.
Beh, è vero, non è elegante da parte tua dire.
No, poi facciamo i conti, altro che bat box a te.
Ah, ecco.
No, va bene, dai, la prendo un po' in giro, in realtà se non avessi l'Elisa qui saremmo tutti a piedi. Allora, cara Sara, noi ti abbiamo contattato anche oggi perché l'occasione è stata ieri per parlare del primo maggio. Insomma, il tema di questa settimana da noi è il primo maggio, quindi il lavoro.
La festa del lavoro.
La festa del lavoro, abbiamo parlato lungamente del concertone, quindi la festa per eccellenza del primo maggio in Italia. E sappiamo, abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, che voi avete, tu in particolare, ti sei puppata tutto il backstage.
Sì, dalle 2 praticamente fino all'1 di notte.
Ecco, proprio 13 ore, quante sono? 9, 12?
Tante
ore, ok. E realizzando tante interviste che adesso sono anche disponibili proprio su radiosapienza.it.
Punto net.
Ale.
Vabbè. E vabbè, ma i miei ascoltatori sono più sgamati, sicuramente l'avranno già trovata. E invece oggi vogliamo parlare della tua situazione, cioè del lavoro. Prendiamo te a caso un po' come una ragazza che comunque studia.
Sì, io studio lettere, sto studiando la specialistica in giornalismo, editoria e scrittura.
E in stage?
Sì, in stage a Radio Sapienza. Ormai da un anno, diciamo, il mio periodo di stage è finito, però ci rimango perché mi piace e comunque imparo.
Sì, la radio purtroppo è fatta così, ci entri per curiosare e poi tac,
sì.
Ti incastra.
E poi sì, e poi è difficile staccarsene, è vero.
Sì, è un po' una droga. E poi ovviamente anche tu in vista della laurea sarai in cerca anche di un lavoro futuro e le prospettive probabilmente non saranno facili, ma noi vorremmo sapere un po' come la vivi tu dalla capitale.
Beh, allora io per il momento la vivo esclusivamente da studentessa, nel senso penso a finire gli studi, faccio qualche lavoretto, alcuni attinenti col giornalismo, quindi collaboro con delle riviste, con dei periodici, altri invece che non sono attinenti al giornalismo però mi danno qualcosa da mangiare, per esempio faccio la babysitter. Certo, inizio fin da ora a mandare i curriculum, sebbene ancora non ci sia la carta stampata, non ci sia la laurea. Però non, soprattutto per il giornale, per la carta stampata non è un periodo troppo favorevole. Solo quest'anno a quanto pare Repubblica dopo tanti anni ha deciso di aprire le porte degli stagisti che non vengono dalle scuole di giornalismo. Ha chiesto per esempio alla facoltà di scienze della comunicazione degli studenti e questo è un dato positivo. Finora però ci sono pervenute solo le richieste di Repubblica.
Pensa un po' a te. E quindi poi il tuo
ma io sono iscritta a lettere, quindi casco male.
Caschi un po' male. Ma invece un'occhiata al web, visto che comunque partecipi a una radio che trasmette anche sul web.
Sì.
Il giornalismo sul web.
Sì, io il giornalismo sul web lo faccio, lo continuo a fare, sempre gratis ovviamente. Scrivo per una testata che è periodicamente.it. Ed è una testata creata da un ragazzo giovanissimo a 30 anni, regolarmente registrata al tribunale e tutto quanto, però ovviamente anche questo non viene retribuito, lo faccio per fare delle esperienze, per andare sul campo, per scrivere, perché poi per chi vuole fare questo mestiere allenare la scrittura è uno degli aspetti più importanti.
Eh beh sì, e comunque fa curriculum.
Però credo che sì, la maggior parte delle testate poi, delle testate online, non retribuiscono i propri operatori.
Già, temo proprio che...
Peggio ancora quelle online, diciamo, non avendo poi il riscontro economico tangibile, perché online ci vanno tutti, giustamente ci vanno gratis, credo siano messi peggio i lavoratori online che quelli della, i pochi della carta stampata o della televisione.
Beh, staremo a vedere. E invece noi ti chiediamo ovviamente la notizia del giorno, qualcosa che ti abbia colpito proprio sui quotidiani.
Sì, guarda, non è proprio la notizia del giorno, però è un articolo che mi ha molto colpito e che poi è attinente a quello di cui abbiamo parlato. Si chiama Vivere altrove, è un articolo sull'Unità, comparso sull'Unità, ed è scritto da Giuseppe Rizzo.
E di che tratta?
Allora, parla di tutti quei ragazzi che sono costretti ad andare all'estero a lavorare. In particolare un'autrice giovane, Claudia Cuccarato, ha realizzato un libro inchiesta che si chiama appunto Vivo altrove, dove sono raccolte tutte le testimonianze di chi è andato a lavorare in Francia piuttosto che in Inghilterra, perché ha trovato un ambiente lavorativo più favorevole. E quello su cui io rifletto non è tanto il fatto che bisogna andare all'estero, perché ormai noi siamo abituati a viaggiare e comunque con i mezzi di comunicazione riusciamo facilmente a mantenere dei legami col nostro paese e col nostro ambiente, quanto mi fa adirare, incazzare il fatto che per fare il lavoro che si ama bisogna andare fuori, quindi non si può farlo nel proprio paese.
E in questo articolo, quindi sostanzialmente, cosa fa?
L'articolo raccoglie le testimonianze, abbiamo per esempio Valentina Tomassini, che ha soli 22 anni, che vive in Francia però da tanti anni, e che dice: io sono andata in Francia perché lì le materie, le scienze umane sono molto più apprezzate che in Italia, quindi trovo un clima culturale che è molto più effervescente. Oppure abbiamo la testimonianza di Marco Gambirasio, che lavora sempre in Francia nel settore delle cure palliative e che è andato via dopo il caso Englaro, indignato dal modo in cui il caso Englaro è stato condotto. E c'è anche chi, come Lorenza Perini, è andata all'estero e poi è dovuta tornare in Italia, e che adesso dice: sono delusa e depressa, io voglio fare la ricercatrice, ma ovviamente le risorse poi economiche per farlo sono inferiori in Italia che all'estero. E tutte queste voci sono state raccolte da Giuseppe Rizzo attraverso la pagina Facebook proprio dell'Unità, del giornale.
Quindi non si parla solo di fughe di cervelli, di ricercatori, che comunque sono forse la cosa più preziosa che ci facciamo sfuggire, ma anche di professionisti, sì, comunque di persone che vogliono lavorare in un settore, che hanno le abilità ma non hanno magari i contatti, perché sappiamo che ci vogliono sempre una spindarella.
Certo.
E che sono costretti a dover fare un'esperienza lontano da casa, perché in casa sono, ecco, profeta, ogni profeta, eccetera, eccetera, no? Si dice.
Certo, d'altronde venerdì scorso, proprio sulla stessa Unità, è comparsa una lettera della scrittrice Già Bascevo, rivolta direttamente al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nella quale lei si definiva una precaria della cultura. E poi Giorgio Napolitano le ha risposto invitandola addirittura al Quirinale per parlare di questa necessità di resistere qui in Italia, però giustamente l'Ascevo rispondeva: come si fa a resistere se l'humus culturale poi è quello che è?
Sì, per tutti quelli che sono affascinati o comunque che hanno una carriera importata poi sulle lettere, o comunque lettere, filosofia, filologia, tutto
certo,
quello che è l'ambito umanistico, certo, tira veramente, anzi potremmo dire mala tempora currant.
Certo, poi lei sottolineava il fatto di essere laureata al dottorato, alla specializzazione, a tutti i titoli, ha un curriculum d'eccellenza, nonostante il curriculum d'eccellenza non riesce a fare ciò che desidera.
Però probabilmente l'invito di Napolitano è quello che ci tocca fare a noi che ancora emigrare non possiamo, non sì. vogliamo, cioè resistiamo e speriamo, soprattutto sì. speriamo tanto.
Sì, 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 sicuramente, la speranza rimane sempre, forse perché ancora siamo giovani, forse perché come nel mio caso ancora stiamo studiando, quindi non abbiamo l'impatto, non abbiamo avuto questo impatto ancora così violento.
Benissimo, grazie mille Sara per la tua testimonianza.
Grazie a voi, buon lavoro.
È stato un bello spaccato di vita proprio vissuta, anche nelle difficoltà. Ci vuole ogni tanto anche questo, ricordarci che cioè se noi se fa, se lavora, se lotta e speriamo un giorno di arrivare laddove volevamo.
Certo.
Grazie mille ancora e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao Sara.
Ciao. Ciao.
E quindi ringraziamo la nostra gentile ospite Sara da Roma, e, Sara Sanzi, che lavora e vi ricordiamo che ovviamente potete trovare le interviste che lei ha realizzato dal backstage del concertone sul radiosapienza.net.
Bravo. Noi,
grazie Elisa. Faticando e arrancando siamo arrivati in conclusione di puntata anche oggi, è stato proprio, deve essere il tempo che mi affatica così tanto. Tu
è
che
la pioggia, dici? Sicuramente.
La pioggia? Vabbè, potete commentare anche questa puntata cercando su Facebook il nostro contatto per diventare nostri amici.
Radio Bue Padova.
Oppure su Skype per intervenire anche in diretta a
radio_bue_diretta.
Su Messenger radiobue@live.it o scrivere una mail a
diretta@radiobue.it.
Tanto poi Enrico Bassi la legge. Noi vi diamo appuntamento ovviamente domani alle 11:30, non vi dimenticate oggi pomeriggio alle 14:30 in diretta sempre da questo studio con la mitica Elisa Speronello e Silvana Carosielli, c'è
il più
programma informativo universitario con tante notizie, curiosità, ospiti e sempre qualche sorpresa che vi lascerà basiti e piacevolmente colpiti.
E poi più tardi alle 15:30 c'è spazio per buone notizie che io non me lo perderei fossi in voi.
Perché dopo aver ascoltato una rassegna stampa che so è una tragedia.
Ci sono le buone notizie.
Se lo tiravi sul morale, 15:30 c'è buone notizie, cioè una rassegna stampa di notizie belle che ci faccia un po' sorridere. Noi ringraziamo la nostra ospite Sara Sanzi, ringraziamo Elisa Speronello che veramente, lo dico qui con tutto il cuore, se non ci fossi te sarebbe una tragedia.
Sì, sì. Prima mi hai dato della... dopo ne parliamo.
Ma aiuto, ho già in mano il bastone, aiuto. Quindi,
e la carota.
Se non sono in ospedale, ci sentiamo domani alle 11:30 con Earth Intruders Rassegna Stampa.
Ciao.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.